Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, buongiorno e benvenuti alla puntata di debutto di questo 2023 di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. E ci ritroviamo, Davide al microfono, di fronte a me Silvia Antonini. Buongiorno Silvia, benvenuta e anche buon anno.
Esatto, buon anno, buongiorno a te, buongiorno a tutti e buon anno a tutti.
E buon anno anche a Mauro Magnitosi in regia. E quindi siamo all'inizio dell'anno ed è il momento giusto per fare un bilancio del 2022. La parola bilancio
2022. Ti sei tolto 20 anni.
No, 2022. Ho detto 2002.
Esatto.
Ma sì, clamoroso, sarà un lapsus incredibile. E fatto sta, è il bilancio del 2022, una parola bilancio che troveremo molto spesso nella puntata di oggi e probabilmente anche in quelle prossime. E in particolare vogliamo capire cosa pensino gli italiani di questo anno appena concluso. Secondo le indagini di ESVG sono piuttosto insoddisfatti dell'anno scorso, ti pareva, anche se non più di quanto lo fossero nel 2021 e chissà del 2020. In buona sostanza gli italiani patiscono il peggioramento della situazione economica, ma allo stesso tempo registrano miglioramenti in alcuni degli aspetti della vita. Sono soddisfatti di se stessi e anche dei propri affetti, ma non vedono di buon occhio le istituzioni politiche.
Se nel 2020 solo il 5% faceva un bilancio positivo, però dopo due anni questa visione sale al 13%, di cui il 27% ha avuto soddisfazioni di carattere economico, quindi è direttamente legato a questo aspetto. In crescita anche rispetto all'anno scorso, però diminuiscono quelli che fanno un bilancio, come dire, in equilibrio, in pari. Sì. Dal 36% di due anni fa, cioè del 2021, e al 33% del 2022.
Sì.
E salgono di un punto al 54% quelli per cui invece il bilancio è molto negativo, per il 77% influenzati sempre dalle questioni economiche. Nel 2020 la valutazione negativa veniva espressa dal 76% delle persone.
Siamo insomma entrati in una nuova era dell'acquario, no? Boh, una cosa del genere, e infatti abbiamo molti altri aspetti della vita che sembrano essere in crescita. Ciò che è andato meglio sono le relazioni affettive, che da una scala 1 a 10 prendono il 7,2 e migliorano dello 0,5%. Appena dopo, con un 7,1%, viene la consapevolezza di sé, a seguire tutte sopra la sufficienza: cultura personale, gestione casa, nuove esperienze, equilibrio emotivo. Sotto la sufficienza, ma comunque in miglioramento, sono l'esercizio fisico, perché siamo dei pantofolai, il divertimento, l'impegno sociale, la spiritualità, la fiducia nelle persone, addirittura è all'ultimo posto c'è il rapporto con la politica. Ma lo sai perché le persone sono sempre felici? Perché hanno la possibilità ogni giorno di aprire i social e insultare le persone.
Dici che è per questo?
È per quello, è una forma proprio catartica. Aspetta che insulto qualcuno, ah che bello.
Ma comunque... Solo una persona su quattro si dichiara appunto infelice, quindi gli italiani sono sostanzialmente felici. Questo dato, ovvero l'infelicità, è comunque in calo rispetto all'anno precedente, cioè al 2021. Sì. Nel 2020 invece era la quota 48%, quest'anno la felicità è al 53% contro il 26% di due anni fa. Poi tu hai fatto dei buoni propositi, perché di solito... il passaggio dell'anno dal vecchio al nuovo è sempre il momento dei buoni propositi. Tu li hai fatti?
Ma io non sono chiacchierone, io invece di dire faccio, capito?
Ah, ok, bene. Sei un uomo del fare, vabbè, non del dire. Allora, vediamo se comunque sei in media con gli italiani, i quali per esempio mettono al primo posto stare con le persone a cui vogliono bene.
Mamma mia,
bellissima. Al 55% in crescita del 7%. Al secondo posto delle priorità su cui impegnarsi, su cui spendere energie, c'è vedere nuovi posti, in crescita dell'8. Seguono cura personale, rilassarsi, divertirsi, in calo di due punti, seguire le proprie aspirazioni, un po' in contrasto con quel famoso trend della grid resignation, cioè del dimettersi per andare, non so, alla scoperta del mondo. delle dimissioni per seguire appunto i propri sogni. È interessante che tra i propositi in forte crescita ci siano leggere, certo, ascoltare musica, certo, guardare film, ma soprattutto fare soldi.
Incredibile.
Che registra la crescita più ampia, cioè il 10%, ma chissà come mai. Mentre lavorare è proprio fanalino di coda ed è pure in calo.
No, ma infatti te li regalano i soldi. Facciamo così, tutti in poltrona e ci arrivano i soldi, ma è facilissimo. Anyway, the new year sembra essere iniziata all'insegno di un cauto ottimismo. I dati di SWJ sull'evoluzione dell'opinione pubblica indicano che la percezione degli italiani su alcuni temi chiave stia migliorando. Per esempio, cala l'incertezza, ripeto, rispetto alla propria condizione economica, si riduce il senso di esclusione in concomitanza con la cessazione delle misure di emergenza, anche se ogni tanto qualcuno dice: ma perché non rimetto le mascherine? Così, no?
Ogni tanto qualcuno dice, bisogna tenere la gente un po' così sulle spine.
Un po' alla cinese. Il rientro nella normalità aumenta la fiducia nel futuro del paese con l'insediamento del nuovo simpaticissimo governo, perché l'elettorato di centrodestra si sente comunque più al sicuro. Cala la sfiducia verso la politica.
Sì, nel 2023.
Bellissimo. Daily on Air, The Sound of ADV, che dopo questo incipit bruciante e super simpatico vi offre la prima canzone. È incredibile, perché sembra che stiano spuntando dal nulla dei gruppi femminili, dei tri, veramente, o dei quartetti bellissimi di ragazze che insomma impazziscono tra punk, post-punk, soul e tante altre suggestioni. Questo trio arriva da New York, è super simpatico, una buonissima scrittura, canzoni sbarazzine divertenti con una produzione cesellata al massimo. Loro si chiamano Sei Shishi, l'album e la canzone sono Prism.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian. l'intervista.
Daily on air del Sandoval TV, prima puntata del 2023, ancora bilanci, ancora consuntivi, perché cara Silvia, quando ci si mette in prossimità dell'albero di Natale, anche sotto, è come il vecchio caminetto di un tempo, no? Ci si mette là, si mette a parlare e si fanno un po' i bilanci di quello che è successo, però anche si lavora in prospettiva, chissà quali saranno i focus del 2023, cosa faranno i famosi buoni propositi, no? Quindi siamo in bilico in questa parte dell'anno, come giusto che sia, tra bilanci consuntivi e progetti. E succede che strutture varie, insomma, cominciano a pensare a quello che succederà nel 2023 sulla scorta del 2022. E Youthquake, per esempio, che è un'agenzia creativa data-driven con sede a Milano e a Londra, ha chiuso il bilancio del 2022 con un più 70% di fatturato. È una realtà meneghina che cresce e inaugura la sua nuova sede su due piani a Milano, in corso 22 marzo, con un team che oggi conta 30 risorse suddivise tra le varie unit. Grazie alla combinazione dell'analisi dei dati al processo creativo, l'agenzia crea costantemente strategie di comunicazione digitali che generano attenzione e interesse da parte dei consumatori. A raccontarci presente e futuro del gruppo è con noi Matteo Milione, che è managing partner di Youthquake. Buongiorno Matteo e buon anno.
Buongiorno, buongiorno a voi e buon anno a tutti gli ascoltatori.
Allora Matteo, non ti facciamo perdere tantissimo tempo, come giusto che sia, ma siamo veramente curiosi e così lo sono anche gli ascoltatori. Subito chiariamo quali sono le caratteristiche principali di Youthquake che la differenziano all'interno del mercato.
Sì, allora Youthquake nasce dalla combinazione, appunto come sottolineavi tu, dell'analisi e la comprensione dei dati allo sviluppo del pensiero creativo. Questo perché il fine ultimo è proprio quello di creare delle esperienze digitali, quindi delle campagne marketing digitali che siano estremamente personalizzate sui bisogni dei consumatori.
Prego.
Questo nasce proprio dalla volontà di posizionarci sul mercato con questa logica, con questo metodo, proprio perché viviamo anche in un'era iperdigitale, iperconnessa, lo smartphone è diventato ormai il prolungamento della nostra mano. Però dietro ad ogni azione da parte degli utenti, da un like, all'interazione, ad una condivisione, si c'erano poi una serie di informazioni, di tracce digitali che gli utenti lasciano. E quindi questa esperienza anche di unire un po' il concetto del MarTech, no? L'esperienza tecnico-scientifica anche dell'analisi del dato, perché poi alla fine questi strumenti social non sono altro che modelli, algoritmi e numeri, ci permettono poi di andare ad analizzare il comportamento degli utenti e cercare di creare per loro delle esperienze che siano davvero immersive e personalizzate, proprio perché sappiamo che ormai l'utente medio ha un tempo di attenzione ovviamente basso, perché andiamo a navigare su diverse piattaforme, interagiamo con diversi contenuti, quindi diventa fondamentale catturare l'attenzione e generare il cosiddetto fenomeno di stop scrolling, cioè catturare l'attenzione dell'utente e magari trasmettergli quell'informazione che vogliamo trasmettergli.
Senti Matteo, ma all'agenzia, alla struttura, all'azienda Davide Secchi, ecco, per fare sì, per essere un po' autoreferenziale, che tipo di offerta date?
Allora, noi a seconda ovviamente del tipo di azienda, nel tuo caso ad esempio, noi andiamo a capire un po' quale potrebbe essere il tuo bisogno, la tua necessità e andiamo a studiare attraverso un processo innanzitutto di analisi, di posizionamento del mercato, del tuo brand, del tuo business, e da lì andiamo a creare delle strategie di marketing che possono andare a valorizzare ovviamente il tuo business. Parliamo di gestire la comunicazione sui social media, quindi andare a fare tutto il processo di content creation che sia in linea ovviamente col tuo brand e con i tuoi consumatori finale o col tuo audience finale. Andiamo a creare una serie di campagne, quindi studiamo insieme sia la previsione poi di budget, magari di investimento pubblicitario da prevedere, soprattutto quali saranno i canali sulla quale andremo a lavorare, ma ultimo e non per importanza, tutta la parte ovviamente di monitoraggio di quello che succede. Il digitale è bello proprio perché è tutto misurabile, però bisogna avere le competenze per farlo, quindi noi quello che facciamo è che creiamo poi un dashboard di monitoraggio, quindi un cruscotto, dove andiamo ad integrare una serie di dati social, dati di vendite, dati del CRM, dati di spending anche delle pubblicità, e cerchiamo di analizzare costantemente quello che succede per cercare di capire dove stiamo andando, come stiamo lavorando e quali sono le performance che otteniamo, in maniera tale che tu possa avere a colpo d'occhio le informazioni che ti servono per davvero farti un'idea su come sta andando il tuo business nel digitale e non, no? Perché poi l'omnicanalità è fondamentale, no? Unire questo percorso poi digitale e collegarlo anche a delle esperienze offline, delle esperienze fisiche. come ad esempio magari delle comunicazioni su dei billboard, no, che vediamo magari in giro, soprattutto su Milano, su altre città, così come delle esperienze anche territoriali con della guerriglia marketing, quindi unire le esperienze degli eventi. Però il bello è questa contaminazione tra l'online e l'offline, in maniera tale da avere una omnicanalità e cercare di accompagnare gli utenti durante la loro daily life.
Buongiorno, sono Silvia Antonini e buon anno.
Buongiorno.
Volevo chiedere una cosa, volevo entrare un po' nel merito di quello che fate, perché vi definite una agenzia creativa data driven. Cosa vuol dire nello specifico? E se ci può raccontare anche quali sono, diciamo, le cose che avete fatto che hanno portato anche a una crescita così importante del vostro giro d'affari, del fatturato nel 2022?
Certo, allora partendo dalla tua prima domanda, cosa significa nella sostanza? Significa che ad oggi, prima di creare delle strategie appunto di comunicazione marketing per un brand, per un'azienda, cerchiamo di utilizzare una serie di strumenti digitali di analisi per cercare di capire davvero con chi andremo a interagire e di cosa hanno bisogno questi utenti. Quindi quando parliamo di data driven significa analizzare in maniera corretta il comportamento degli utenti, i loro bisogni, sia latenti che consapevoli, e su quello creare delle strategie che siano quindi basate su determinati numeri e determinate anche evidenze statistiche, perché magari prima il business dei marketing tradizionale, marketing non digitale, si basava solo ed esclusivamente ovviamente su concetto creativo, sperando di aggredire più persone possibile, di arrivare a più persone possibile. Ad oggi invece gli utenti utilizzano una serie di strumenti che vuoi non vuoi sono ovviamente strumenti che dietro nascondono algoritmi, modelli matematici. Pensiamo ad esempio a tutto l'utilizzo che facciamo dei nostri social media. Ognuno di noi, se dovessimo guardare la tua pagina, Silvia, la mia, di Facebook e di Instagram, vedremmo dei contenuti completamente diversi, giustamente, perché si adatta a seconda di quello che ci piace di più. E quindi tutte queste informazioni noi andiamo ad analizzarle, che sia sui social che sia sul web in generale, così come analisi di mercato, comportamentale, trend, e da lì studiamo. Quindi diamo tutta questa elaborazione di dati che il nostro team di data scientist crea a tutto il dipartimento creativo e di marketing, che crea poi quella strategia da mettere poi su strada, però basata appunto su un'analisi quantitativa, un'analisi anche statistica.
Ecco, ma appunto ritornando un po' anche ai vostri risultati, dove avete trovato maggiore crescita, che quindi ha portato alla vostra crescita? Dove ha funzionato meglio il vostro business quest'anno?
Sì, allora in generale noi ovviamente lavoriamo sul multi-industry, quindi il nostro modello comunque trova fitting su tutte le industrie, quindi non particolarmente su uno o meno su altre. Se dovessimo concentrarci sul 2022, abbiamo continuato con il nostro percorso di crescita, focalizzandoci molto su progetti, ad esempio legato alla mobilità sostenibile, nel mondo delle bike, legato al mondo della GDO, dove abbiamo fatto degli ottimi risultati con un grande brand appunto del mondo della GDO, soprattutto nel processo anche di transizione digitale della produzione del volantino, no? Che è legato ad un contesto molto anche cartaceo, che oggigiorno anche post pandemia ha abilitato sempre di più anche l'utilizzo di questi strumenti anche per creare questa trasformazione dall'offline all'online. Così come nel mondo healthcare, quindi nel mondo medico, dove abbiamo gestito comunque per un grande gruppo appunto medico tutta la sensibilizzazione della prevenzione medica, della ovviamente sensibilizzazione su quelle che sono anche le tematiche di salute, di benessere, così come altri, diciamo, mondi come il mondo quello fintech, si sta sempre di più evolvendo per cercare di aggredire anche le nuove generazioni che non sono abituate magari a contesti passati, non come magari della banca fisica, ma che vivono, no, in un contesto di banca digitale, quindi anche su quello lavorare su sensibilizzazione su queste strategie di marketing. Quindi devo dire che il nostro modello trova sempre più efficacia lì dove ovviamente c'è voglia delle aziende, dei brand di attuare anche un processo, un paradigma nuovo, diverso, che va un po' a trovare grip su quelle che sono le generazioni di oggi, i millennial, le generazioni Z, ma che saranno poi le generazioni del futuro, ecco.
Senti Milione, Matteo Milione, Magic Partner, Yield Quake, gira voce che siete alla ricerca di nuove risorse. È sì. vero, ecco, allora sì. cominciamo a solleticare qualche interesse.
Non spifferare 420.
Esatto, spifferiamolo. ci dici quali, in quali sì. settori, in quali campi siete alla ricerca?
Con quali competenze? Anche? Sì. Perché sì. mi sembra che questo sia un tema cruciale nel vostro settore.
Sì, assolutamente, anche perché si vive un po' in due fasi, no? Quella fase un po' dove c'è una certa distonia tra le competenze che si ricercano sul mercato e la, difficoltà anche di reperirle. Dall'altro, se dovessimo andare a fare proprio un'esamina dettagliata delle profili che cerchiamo profili che vanno dal mondo del dato, quindi figure che hanno fatto magari un percorso in statistica, un percorso in ingegneria, quindi figure che riescono a analizzare un po' tutto il mondo del dato, del web, designer sia 3D che 2D, social media marketer, quindi persone che ovviamente sono più avvezze anche al marketing digitale, che vogliono valorizzare tutto quello che è la conoscenza di questi strumenti social, e così come poi la parte di sviluppo digitale, quindi sviluppo di front-end e back-end, quindi programmatori sia sulla parte, diciamo, front-end, quindi sulla parte più di design, UX/UI, che sulla parte anche di back-end, quindi più di programmazione di linguaggio puro. Ecco, queste sono le figure che stiamo ricercando per cercare di ampliare sempre di più le nostre unit, che tengo a precisare, lavorano poi in stretto contatto, in modo molto trasversale e multidisciplinare, perché ogni progetto ha bisogno di tutte queste competenze per cercare di avere la sua efficacia.
E per finire, devi dirci qualcosa anche sugli obiettivi, i cosiddetti buoni sì. propositi del 2023. Cosa state escogitando? Cosa vi piacerebbe fare e raggiungere?
Certo, allora innanzitutto vabbè, cerchiamo di mantenere sempre questo livello di evoluzione, di innovazione personale di tutto il team, in maniera tale da aumentare sempre di più la nostra crescita, quindi con nuovi progetti è un avanzamento anche del nostro volume di business, ma soprattutto ci stiamo focalizzando anche su tutte quelle tecnologie emergenti che sicuramente saranno dirompenti nei prossimi anni, come tutto il mondo della blockchain, il mondo della creazione del metaverso, no? Queste esperienze iperdigitali in cui creare appunto fenomeni diciamo quasi reali ma sul digitale, e proprio su questo abbiamo investito anche nel 2022 gran parte della nostra, diciamo, ricerca e sviluppo, sulla quale tutto il team ha lavorato su progetti speciali legati appunto al mondo del metaverso, degli NFT, no? Questi fantastici, diciamo, strumenti digitali legati alla nuova tecnologia che è la blockchain, che ci permetterà sicuramente in futuro di avere una nuova evoluzione, no? Come fu per, diciamo, le dot-com, quindi il mondo di internet 10-15 anni fa, sarà anche questa nuova tecnologia, e quindi noi cerchiamo sempre di metterci un po' le mani dentro, ma soprattutto testando, provando, perché poi quando siamo sul mercato vogliamo portare noi subito delle soluzioni in maniera consapevole, quindi non aspettare che ci siano delle richieste magari progettuali, ma lavorarci sin da subito affinché possiamo davvero arricchire sempre di più il nostro, diciamo, know-how e mantenerci sempre super trendy su quelle che saranno le evoluzioni del nostro settore.
Senti, a proposito di settore e di mercato, poi ti lasciamo, a distanza di un anno, facendo un salto di 12 mesi rispetto a quello che accadeva nel 2022, sì. quanto ti senti più ottimista? Sei più ottimista rispetto all'andamento che...
O fiducioso, come ha detto ieri il presidente dell'UPA.
Allora, sicuramente fiducioso, sì. È normale che tutti questi comunque episodi economico-sociali che stiamo vivendo turbano quello che è il mercato normale, e quindi tutto questo comunque crea delle leve un po' più diverse rispetto al solito. Spero che comunque il 2023 possa dare man mano anche seguito a un processo transitorio e cercare di lasciarci alle spalle anche questo periodo che è iniziato con la pandemia e proseguito e sta arrivando appunto con la guerra e con tutto poi il processo inflazionistico che ne è emerso, per cercare davvero di dare all'Italia un po' la tranquillità di poter davvero lavorare in serenità e dare ognuno di noi il proprio contributo nella generazione anche di un PIL che sia davvero sostenibile per noi, per tutti, per le generazioni, ecco, del domani. Quindi sicuramente la fiducia c'è e ci deve essere. Dall'altro lato spero davvero, quindi una speranza che anche, diciamo, il mondo, ecco, si muova in una direzione anche di, come posso dire, vento a favore.
Grazie Matteo Miglione, managing partner di Youthquake, agenzia creativa data driven con sede a Milano e Londra, oggi a Daily On Air e domani anche sulle pagine del Daily Net. Buona giornata Matteo, buon lavoro.
Grazie mille, è stato
buona giornata,
un piacere.
Arrivederci.
Buona giornata, ciao ciao.
Il buongiorno si vede dal mattino.
Daily on air del Sandova di V, qui dalle frequenze dell'Atlanta Milano, la prima puntata del nuovo anno, questo 2023, già iniziato in pompa magna, subito a sprint. Mi raccomando, andate a vedere le nostre pagine social curate dalla nostra Silvia Antonini e soprattutto anche il nostro sito, che contiene ovviamente la stanza di tutte le puntate che da qui, dallo scorso febbraio, vi stanno informando e intrattenendo qui dalle frequenze di Atlanta, di Leonel de Sound of ADV. Le notizie che trovate oggi sul Daily Media e sul Daily Net, tipo KTDO Plus che firma il redesign del portale di GWIS e la content strategy del magazine JV Mag, è stato inoltre fatto un lavoro accurato di analisi e scrittura SEO per bilanciare le esigenze di posizionamento con i profili delle persone di riferimento per il marchio.
Abbiamo citato poco fa il presidente di UPA, Lorenzo Sosoli De Bianchi,
sì,
perché ieri è intervenuto alla presentazione dei Best Brands di quest'anno e ha parlato, ha ribadito le sue previsioni per la chiusura del mercato pubblicitario del 2022, ovvero ha confermato la tenuta degli investimenti che dovrebbero chiudere, come già appunto anticipato, qualche decimale al di sotto dello zero, il che significa sostanzialmente consolidare i volumi pre-pandemia.
Sì.
Per quest'anno è fiducioso, appunto, non ottimista, ma fiducioso. Perché? Perché vede più dinamismo sia nelle persone, sia nei privati, sia nelle aziende.
Sì.
E invita la politica, che in effetti questa sorta di stabilità dovrebbe aiutare anche a, come dire, a compensare la mancanza di grandi eventi che dovrebbero spingere il mercato. Invita però la politica a mantenere le promesse, perché gli italiani si aspettano molto, come abbiamo detto in questa giornata.
Altri marchi, altra campagna pubblicitaria, Perfetti Van Melle, che insomma è la famosa casa di produzione di caramelle e chewing gum, e Shopfully stringono un accordo per aumentare le vendite, guarda caso, di Vivident, una collaborazione che ha registrato già ottime performance, garantendo un ritorno sull'investimento della campagna superiore del 127% rispetto alla media delle campagne di advertising del mercato di riferimento.
C'è stata una riorganizzazione della leadership team di Fremantle a livello europeo, con la nomina dei due nuovi chief executive officer di Nord e Sud Europa, appunto. Per il Sud la scelta è caduta su Jaime Ondarza, che si occuperà delle attività di produzione di Fremantle in Francia, Israele, Italia, Portogallo e Spagna. Ondarza ha lasciato a dicembre Paramount Global, dove era Vice President Southern Europe, Middle East e Africa, e anche il capo dello streaming, sempre per la zona EMEA del Sud e Latin America, e aveva infatti curato il lancio dei servizi streaming di Pluto e Paramount Plus.
DMTC presenta Ludi, una novità nel panorama dei podcast sportivi. L'agenzia di comunicazione Media Relation presenta questa serie di podcast originals dedicata al mondo dello sport, omaggio sincero, appassionato ai suoi protagonisti, alla loro narrativa e ai loro valori. La linea editoriale privilegerà il racconto di importanti storie internazionali, offrendo sempre uno story angle unico e distintivo. Per chi fosse interessato, DMTC.
Prende via la sfida di No Loop, un'agenzia di comunicazione con sede a Milano che nasce dalla fusione di Lilla Bray Communication e MCM Comunicazione.
Sì.
Paolo Donzelli, che era già socio e advisor di Lilla Bray, è diventato presidente e amministratore delegato. Chicco Nobili, già socio, co-founder e amministratore delegato di MCM, diventa consigliere delegato. Con la fusione, questa nuova entità ha un giro d'affari di 30 milioni nel 22, con l'obiettivo di arrivare a 50 entro il 2025.
Bocca al lupo a questa nuova avventura, riavventura, non loop. E allora, prima abbiamo ascoltato l'album di Melodies, Echo Chamber, lei l'album si intitola Emotional Eternal, lei è Melody Prosset. Stavamo cercando di capire che con Mauro Magnitosi se si assomigliasse di più a Lio di vecchie rimembranze anni 80 francesi. Lei canta effettivamente in modo molto francese, qualche rimasuglio di Jean Birkin, un pop spensierato ma al tempo stesso malinconico, e naturalmente Mauro Magnitosi è arrivato con la clave, ha detto è la solita clone in qualche modo di Lana Del Rey. Facciamo finta di niente, passiamo a Contour. Contour è un musicista che si chiama Kerry Lucas, viene da Charleston, che non è il movimento dei piatti della batteria, ma può essere anche una cittadina, e sembra una sorta di rinnovamento della musica di Marvin Gaye. Adesso non vi offendete, i grandi appassionati della collezione di grande arte Motown, ma insomma è un album questo di Contour che insomma si fa ascoltare. Onwards, un soul che tra il suono puro è qualcosa di campionato, non si capisce bene, forse questo è ancora più affascinante. From Exile, Third World, Contour.
None if I speak and tell me I just might go. You call my name through the cell phone, I can't pick up, babe, I'm on Darrow. And these places too far from each other, like I know. Feel like I got tar heels, my skin and the gravel are just too close. Mind seeks God, can it find much, who knows. But I give wings to my words, hoping they rise to a place daily seem close. There's a lost language in my backyard singing poems. I'm still learning to read, vision coming to me, time is just what I need.
You must come across all the prophets then.
Build up a wall to keep the stoppers from stopping by. Showers tall, we sitting under enjoying life. That's right. You were around, but not around, that's your way of life. And me by myself, but that's just how I was living mine. It's fine. Walk to the bus, I'll fall asleep on the way to work. Read when I don't, till I get home, see the moon emerge. Long walk. When nobody called, I called myself on the other line. Spoke till I knew there's something coming with something like in time.
Di Leonardo e Sound of ADV, siamo giunti alla conclusione di questa prima puntata del 2023. Lo facciamo con l'obiettivo organizzato soprattutto da Silvia Antonini, ed è inevitabile che in questo momento dell'anno, per l'ennesima volta, parleremo di tendenze, non solo di bilanci di consuntivi, di buoni propositi e di obiettivi. Le tendenze di comunicazione, insomma, e non solo in termini di previsione di spesa pubblicitaria, che abbiamo trattato tra l'altro nell'ultimo numero, sull'altro numero di Daily Magazine in distribuzione dal 23 dicembre, non perdetelo. È disponibile anche sul nostro sito Daily Online, che naturalmente per l'ennesima volta vi ricordo contiene anche tutte le puntate del nostro format. Per esempio abbiamo le indicazioni di Work, il brand di marketing intelligence del gruppo Ascential, la società che organizza i Cannes Lions. Che cosa ci dice questo rapporto?
Allora, rilasciato il Marketers Toolkit del 2023, di cui riportiamo alcune, le principali evidenze. Sì. Tra queste la prima, interessante, è il rallentamento significativo dell'advertising digitale.
Cosa?
Eh sì, in buona sostanza gli investitori sono un po' più cauti. In parte è un rallentamento fisiologico dovuto al fatto che negli anni precedenti c'è stato un grande boom, e quindi di fatto dopo anni di esplosione c'è un po' di rallentamento. Ma questo atteggiamento riflette però anche alcune altre questioni, come preoccupazioni di carattere economico più ampie e cambiamenti in atto nel settore delle big tech. Per esempio, Work stima che la famosa app tracking transparency di Apple possa costare in termini di mancati ricavi oltre 40 miliardi di dollari. A livello globale naturalmente, e anche nuovi comportamenti dei consumatori. Sì. Un segnale molto importante di questo trend è stato il calo di fatturato trimestrale registrato da Meta per la prima volta assoluta nella sua storia a luglio scorso. Circa un certo, cioè dichiarato, annunciato lo scorso luglio, circa un terzo degli investitori stima che quest'anno i budget scenderanno, e quelli che pensano di aumentare la spesa sul video ADV, per esempio, sono scesi dall'80 al 68%. Allo stesso tempo cresce il retail media, però, che ruba spazio ai social media.
Mia, addirittura, non ci credo.
No. Oh.
Vabbè, il potere quindi delle big tech sta scricchiolando, come si suol dire.
Guarda, di retail media sempre abbiamo parlato sul Daily Media, sì, perché abbiamo fatto un'intervista al gruppo Retex, a Retex, società Retex.
Ok, parlami delle big tech che si stanno scricchiolando, non è vero?
Beh, un po' sì, sotto l'attacco incrociato del consumo sempre più parcellizzato, perché non ci sono più tre grandi piattaforme, ce ne sono tantissime. Delle politiche sulla privacy, appunto, di cui abbiamo detto, e sulla raccolta dei dati, e soprattutto perché l'offerta si è moltiplicata come i pani e i pesci, un po' come i canali TV. Anche le piattaforme social sono molto più numerose di un tempo, e ce n'è una per ogni gusto, ma soprattutto ce n'è una che sta spopolando, ed è TikTok, che nelle preferenze degli investitori è sempre al primo posto al momento. Vedremo poi.
Sì, poi nel 2024 scricchiolerà anche TikTok.
Inoltre, come abbiamo già detto, dopo tanti anni di crescita è arrivato il momento in cui la curva si avvicina verso l'appiattimento, si indirizza verso l'appiattimento, e non ci siamo ancora arrivate, però. Per dire, se l'anno scorso il 69% degli investitori prevedeva di incrementare i social media budget, quest'anno scendono al 59%.
Io hai citato però la TV.
Sì.
E allora dimmi.
Intanto definiamo
TV.
Cos'è la televisione. Comunque, la TV lineare perderà il 4,5% degli investimenti, sempre secondo Work. Ma ci sono anche aspetti positivi. Per esempio, c'è una grande ascesa della Connected TV, di cui parleremo tantissimo quest'anno. Sicuramente.
Guarda, io ne sto parlando costantemente. Ma ho incontrato una persona poco fa e gli ho parlato. Io parlo.
No, ne parleremo noi.
Ma non sto scherzando, sì.
Vabbè, no, d'accordo. E comunque, secondo il 42% degli utenti pubblicitari negli Stati Uniti, sarà la tecnologia ampiamente emergente nei piani di marketing. Sono molti di più negli Stati Uniti che nel resto del mondo, perché nel resto del mondo circa la media è 24%. Comunque, secondo Work, la spesa su OTT, AVOD, cioè Advertising Video On Demand, e FAST, Free AD Supported TV, crescerà del 7,6%.
Queste previsioni mi sembrano, mi ricordano un pochettino un po' l'astronomia, l'astrologia.
L'astrologia.
Gli oroscopi. E infatti,
no,
chissà,
si basano sui numeri, come abbiamo detto
tutto
prima.
Tutto quello che vuoi, però come fai poi a capire come si comporteranno veramente i consumatori? Perché tanto ci se lo chiede.
Perché ci sono dei comportamenti che dureranno nel tempo, dopodiché pian piano o anche improvvisamente, chissà, cambieranno.
Vabbè, improvvisamente.
Se c'è un'altra pandemia.
Dimmi, no,
speriamo di no.
Basta con queste cose, ti prego. Sul fronte chiaramente la pandemia anche un bel business mediatico da quel punto di vista, però anche basta. Cosa succederà sul fronte dei comportamenti dei consumatori?
A questa domanda ha risposto una, l'Associazione delle aziende di comunicazione, che a fine anno ha presentato il Trend Digest 2023, che evidenzia, per esempio, la propensione crescente all'acquisto delle cosiddette private labels, quelle della grande distribuzione, che stanno insidiando le grandi marche sul loro stesso terreno. Ne parleremo parecchio anche di questo in futuro. E poi il cosiddetto effetto rossetto, cioè il ricorso a piccoli lussi quando altri beni cominciano a essere sempre meno accessibili. I trend chiave sono cinque. I brand devono essere vicini al consumatore. Le persone si concentrano sul recupero di se stesse, sulla cosiddetta ricentratura delle proprie priorità. Dare appunto il giusto valore alle cose e riparametrare spese e acquisti in seconda di questi nuovi valori. La sostenibilità, ovviamente, e infine questa community driven culture, cioè dobbiamo pensare alla comunità.
Mamma mia. Dillionaire, quindi, del Sound of ADV si chiude qua nella prima puntata e lo fa con un brano assolutamente poco digeribile. Ve lo facciamo così apposta perché l'album è di Thor,
per chiudere bene la prima puntata.
No, è veramente qualcosa di sognante. Thor Lundvall che ha pubblicato questo disco, A Dark Place. E da cosa possiamo insomma descrivere questa musica? Lui è anche un pittore e allora ha deciso di installare all'interno della cornice, per così dire, ambient, electro, molto space, molto dilatata, sentori di canzone, di art pop rock. È un qualcosa, una commistione che magari non è subito digeribile, non è subito potabile, però è carezzevole. E la sfida è trovare la strofa giusta e canticchiarla. Io ci ho provato e questa è Haunted by the Sky, Thor Lundvall. Con questa ci salutiamo. Ed Eleonore, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, vi dà appuntamento a venerdì prossimo. Ciao Silvia, ciao a tutti.
Ciao a tutti, ciao, a presto.